Io ho paura, Duccio.
Ci sono passato pure io. Tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi.
Cioè?
Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste, un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piaci, diretta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti passa tutto.
Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
Niente! Tabula rasa. Chiuditi a riccio.
The song is in the... But the melody lingers on. You and the song have gone, but the melody lingers on.
Yeah. Every note that lingers on is in the key of life, and every tone could be the song to help.
Giovedì 22 giugno, bentornati e bentornate sugli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Questa è Tabula Rasa. Questa sera una puntata speciale tutta coreana, in cui parleremo di una giornata coreana, in cui parleremo di Ragazze Cattive, un fumetto coreano, e poi parleremo di Buio in Sala di Joo Myung Lee con Benedetta Merlini. Insomma, grandissima serata tutta sulla Corea qui a Tabula Rasa, Radio Onda Rossa. Vi ricordiamo, prima di continuare con la puntata, che dovete sostenere per forza ormai con il radioabbonamento, siamo ormai agli sgoccioli. Sostenete questa radio, sostenete la nostra trasmissione, perché ce n'è veramente bisogno. E adesso buon ascolto di Tabula Rasa.
But the melody lingers on. Beneath the light. But the melody lingers on. Beneath the light. But the melody lingers on.
Lingers like a light to lead you back to a place deep in the memory banks you thought that you erased. A catchy tune to capture the mood of the space you used to dream in. It's meaning when that music plays, from the peach fuzzes to the grays, from too much sugar up in the Kool-Aid to smoothies when we commute the plays. That feeling when you hear some slang somebody used to say, the sound that makes you read the credits for producers' names. Transitions when we was due for change, whatever suits the arrangement. Familiar tunes out of exclusive bangers became the soundtrack for all your pursuits and engagements. It's like somebody left it there for you to sing it.
Beneath the light, but the melody lingers on. 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 The song is in it, but the melody lingers on.
Buonasera e benvenute e benvenuti a tutte e tutti qui su Radio Onda Rossa. Per la prima volta in Italia questo fine settimana a Napoli, ad Avellino, è stato organizzato il Korean Day, che si propone di diventare un appuntamento fisso. Ne parliamo con l'organizzatore, il dottor Seo, la dottoressa Sonja Choi, capo della sezione di Incheon del Women's Newspaper, e con la dottoressa Seon Lee del Women's Cultural Life Association. A fare da ponte in questa intervista ci sarà anche Sara Bochicchio, docente di letteratura coreana all'Orientale di Napoli. E adesso iniziamo con tutte le nostre domande. Iniziamo subito, quindi. Come è nata la passione per l'Italia e come mai avete deciso di far conoscere la cultura coreana organizzando il Korean Day proprio in Italia?
Italia는 유럽에서도 이 문화적 소양이 높고.
Penso che l'Italia sia uno dei paesi europei che è più ricco a livello culturale, sia per quanto riguarda il suo cibo, che è famosissimo in tutto il mondo, come la pizza, la pasta, il tiramisù, ma anche per proprio il patrimonio culturale e per essere anche la patria di molti artisti famosi. e poi è riconosciuta a livello globale per essere il paese che ha guidato il Rinascimento dal XIV al XVI secolo. E poi per quanto riguarda i legami con la Corea, quello che ha detto è che entrambe sono delle penisole e personalmente trova una certa identificazione tra queste due penisole, un forte legame che similitudini diciamo maggiori rispetto ad altri paesi europei. E inoltre la crescente popolarità dei K-context, contenuti culturali coreani, negli ultimi anni ha portato appunto all'organizzazione anche di questo Korean Day, questa giornata coreana, per appunto la promozione della cultura nel sud Italia, perché a livello di diciamo promozione culturale non ci sono ancora particolari eventi, non ci sono stati ancora particolari eventi, a discapito no, della grande popolarità però dei contenuti cosiddetti K.
Infatti proprio su questo appunto l'Italia è stata colpita in pieno dalla Korean Wave, tantissimi sono appassionati di K-drama, di K-pop, di K tutto, ma la proposta del Korean Day è diversa, non va a cavalcare comunque questa onda pop, ma porta contenuti culturali comunque di alto livello. Quali sono infatti le caratteristiche del Korean Day?
Ultimamente K-drama e K-pop hanno fatto conoscere la Corea al resto del mondo, compresa l'Italia. Però la cultura diciamo coreana che vogliono mostrare attraverso questa giornata coreana è più legata alla tradizione e alla storia. Infatti credono che le persone al di fuori della Corea che amano questi contenuti culturali coreani, come K-drama e K-pop appunto, ameranno anche la cultura tradizionale coreana, perché come diceva lui la cultura non nasce in un giorno ma si protrae nel tempo, ed c'è sicuramente il DNA appunto di questa cultura tradizionale coreana che è emerso in questi K-content, sono diventati così popolari a livello mondiale. E il modo in cui consumiamo e godiamo della cultura oggi è cambiato rispetto al passato, ma alla fine pensa che l'essenza della cultura coreana è quella che affascina le persone in tutto il mondo, e quindi hanno preparato appunto questo programma per far entrare in contatto le persone con quella che è proprio la vera tradizione e l'essenza della cultura coreana.
C'è spazio in questo evento anche per la letteratura, oltre che per tantissime altre cose, con una selezione di poesie. Si può avere qualche anticipazione sugli autori che avete scelto di far conoscere alla giornata coreana e perché magari avete scelto proprio quegli autori?
Allora, diciamo che la parte del seminario sulla poesia è stato organizzato proprio con le studentesse del corso di letteratura coreana, perché io insegno appunto letteratura moderna e contemporanea all'Orientale di Napoli. E parlando dell'evento con le studentesse abbiamo pensato insieme appunto di proporre poesie tradotte da loro che abbiamo studiato durante il corso, e quindi ci sono alcuni autori che appartengono al periodo coloniale, perché la Corea è stata occupata dal Giappone dal 1910 fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, e in particolare loro hanno scelto Yoon Dong-ju, che è uno scrittore molto amato sia dai coreani ma anche a quanto pare dagli studenti stranieri. E poi un altro scrittore molto famoso e molto apprezzato dai coreani, che si chiama So Joon-ju. E poi siamo passati a diciamo, un periodo dopo la liberazione e dopo la divisione della nazione, e abbiamo visto invece quelle che sono voci femminili. E in particolare le studentesse hanno scelto Choi Sun-ja, Kim Hye-sun e Lee Yeon-ju, che purtroppo non sono ancora state tradotte in italiano, c'è qualcosa in inglese, però speriamo che le nostre studentesse riescano poi a pubblicare anche le loro traduzioni in italiano.
Sì, speriamo così possiamo leggerle anche noi. E invece un altro prodotto tradizionale coreano, in generale legato alla storia tradizionale e culturale, sia coreana sia di tutta l'Asia orientale, è la ceramica. La ceramica è una forma d'arte preziosissima che in Corea è, diciamo, è come sopravvissuta, e che quindi porterete infatti alla giornata coreana. Quindi qual è l'importanza che ancora oggi riveste la cultura ceramica in Corea? Perché noi in Italia la cultura ceramica è scomparsa, non ce l'abbiamo più.
Ma sai, da noi siamo ancora, sopravvive un po' Cavietri nella zona del Salernitano.
Sì, nel sud Italia ancora, però non abbiamo più una forte cultura ceramica, invece in Corea è ancora forte, ecco.
faccio la presentazione di lei che ha risposto. Adesso avete sentito una voce femminile. Lei è Choi Soon-ja, che sarebbe appunto la rappresentante di Yoson Shimun, quindi questo The Women's News, giornale femminile, potremmo tradurlo, di Incheon, quindi il dipartimento di Incheon. E allora, quello che ha detto sulla ceramica è questo. Partiamo dal fatto che la cultura coreana della ceramica, come quella di qualsiasi altro paese al mondo, ha le sue caratteristiche peculiari e uniche. E, ha un valore artistico molto alto, e anche il design è particolare, però la ceramica fa anche parte della vita quotidiana dei coreani. È qualcosa che i coreani usano nella loro vita quotidiana, non solo i coreani, lo sa anche noi se andiamo a vedere, usiamo nella nostra vita quotidiana, e spesso si dice che la ceramica è un prodotto che durerà più della civiltà stessa umana. Infatti se pensiamo che nella gli artefatti che ci sono rimasti a noi dai tempi della preistoria ci danno anche idea di quanto sia durevole questo tipo di materiale anche dopo la fine dell'umanità, quando sopravviverà anche a noi probabilmente. E quello che diceva è che c'è la città di Incheon, che è molto famosa appunto per la ceramica, è conosciuta come la città della ceramica in Corea ed è stata registrata come patrimonio dell'UNESCO, città creativa dell'UNESCO, e questo per il suo carattere unico, cioè il carattere unico della produzione ceramica che avviene in questa città, e per la bellezza appunto della ceramica qui prodotta. E quindi quello che intendono fare è appunto mostrare questi bellissimi pezzi di ceramica e i vari tipi di ceramica che tra l'altro esistono in Corea durante questo appunto il nostro evento della una giornata coreana.
E ci saranno prossimi eventi simili in Italia prossimamente?
Questa volta invece a rispondere è un'altra voce femminile, che è Lee Si-yeon, che è appunto la presidentessa dell'associazione Korean Women's Cultural Life Association. E quello che ha detto è che appunto hanno intenzione di fare altri eventi, probabilmente anche Milano e Roma, però è ancora tutto da organizzare.
Appunto, la giornata coreana è stata organizzata con la Women's Cultural Life Association e il Women's Newspaper, e quindi appunto è un'organizzazione che prevede più associazioni insieme. Focalizzandoci sul Women's Newspaper, volevo fare un paio di domande perché studiando storia della Corea ho studiato che la Corea dal boom economico ha avuto il più alto tasso di lettori di quotidiani al mondo, che per noi italiani è una cosa strana, leggere in generale, quindi leggere i quotidiani è ancora peggio, e quindi volevo sapere appunto qual è la storia del Women's Newspaper e come è cambiato negli anni, perché è un giornale che è nato negli anni 80.
Yoson Shimun, questo giornale delle donne, che in inglese si chiama Women's Newspaper, è l'unico giornale femminile della Corea del Sud che si occupa di questioni sociali e politiche legate appunto alla condizione della donna, e questo lo fa attraverso articoli e anche testi di critica, diciamo. Praticamente questo giornale è stato fondato nel 1988, sono stati circa 1000 azionisti che hanno voluto appunto, si sono riuniti per investire per la pubblicazione di questo giornale, quindi nell'88 vuol dire che quest'anno festeggia il 35° anniversario. E la loro speranza è quella di diventare un media sempre più influente in Corea, e questo vogliono ottenere ciò appunto investendo anche in eventi culturali e artistici. E, dato che sono le donne le principali consumatrici di appunto di questi contenuti coreani, questa produzione culturale coreana di K-content, quello che vogliono fare è formare una rete culturale di scambi culturali attivi con le donne in Europa e in altri paesi del mondo. E sperano inoltre che attraverso questo incontro con la cultura europea, che loro dicono sia in termini di parità di genere superiore a loro, a quella coreana, che dicono che comunque siamo in una situazione più avanzata, almeno questo secondo loro, sperano che questo appunto incontro possa avere un impatto positivo anche sulla realizzazione della parità di genere anche in Corea e al suo sviluppo, diciamo, miglioramento rispetto alla situazione attuale.
E qual è appunto l'importanza che ha questo quotidiano oggi e come si lega alle varie conquiste di genere in Corea?
1980년대만 해도 a rispondere sempre Chae-sun-ja, ha detto che negli anni 80, quando è stato pubblicato, no, per la prima volta il giornale delle donne, la posizione sociale delle donne, no, all'interno della società coreana non era buona, non era, sa, occupavano, diciamo, una posizione abbastanza bassa rispetto a quelli che erano gli uomini. E questo probabilmente è molto legato all'influenza del confucianesimo, che è, diciamo, la filosofia principale su cui si erano formati i coreani per secoli e che era ancora molto radicata nella percezione delle persone anche negli anni Ottanta. Però c'è da dire che comunque anche nella maggior parte dei paesi del mondo, compreso l'Occidente, prima del XX secolo le società erano dominate dagli uomini, quindi non è una cosa che avevano solo loro per colpa del confucianesimo. E tra l'altro, diciamo che il patriarcato non è la caratteristica principale del confucianesimo, ma è solo una parte che caratterizza appunto questo sistema di pensiero. E quindi l'influenza del confucianesimo ha portato al fatto che il capo famiglia maschio era diventato il centro della famiglia e della società tutta. E alle donne, mentre erano riconosciuto uno status secondario, subordinato all'uomo, e quindi per questo motivo godeva di diritti inferiori rispetto agli uomini in tantissimi settori. E ha parlato anche di questo sistema, diciamo, che è stato abolito nel 2008, che però prima caratterizzavano l'ordine in Corea per quanto riguardava le famiglie, perché erano gli uomini in famiglia che avevano il possesso praticamente di tutti i beni economici. E questo sistema proprio la società ha chiesto che questo sistema venisse cambiato, che non fosse più il capo famiglia maschio ad avere diritti superiori nel disporre della proprietà della famiglia, una volta sposato praticamente. E quindi è stato anche il Yeo Son Shimun, questo women's newspaper, a chiedere che questa legge venisse cambiata e che potessero disporre, no, dei beni della famiglia dopo il matrimonio, quindi anche le donne. E con appunto l'aiuto e il sostegno dell'opinione pubblica, in collaborazione a diverse organizzazioni femminili, si è raggiunto questo obiettivo e ancora oggi si stanno lavorando molto per poter ottenere altri obiettivi e appunto raggiungere l'uguaglianza di genere e migliorare così la società tutta.
Allora, per concludere, vi ricordo l'appuntamento delle giornate coreane il 23 a Napoli e il 24 giugno ad Avellino. Ad Avellino mi sembra che ci siano ancora alcuni posti.
Sì.
Napoli invece è già sold
Ecco.
out dal giorno dopo. Potete vedere il programma sia sul sito di Viaggio in Corea sia su Kimchi Basilico. E adesso, come ultima domanda di rito di questo programma, chiederei alle ospiti, un libro che consiglierebbero agli ascoltatori e alle ascoltatrici, magari che ci faccia immergere nella cultura coreana.
Allora, Chae-sun-ja, che appunto, diciamo, è la rappresentante del branch di Incheon, dello Songshimun, consiglia di Shin Kyung-suk, Prenditi cura di lei. Hai letto anche questo?
No, ma ce l'ho, ce l'ho,
Ah,
sì.
questo è stato anche un bestseller in Corea. Quindi Oh Se-yeon, che è l'organizzatore dell'evento, ha consigliato di Hwang So-kyung, che è un famosissimo scrittore sudcoreano, molto impegnato poi per la rappresentazione storica della Corea e delle questioni sociali, ha consigliato Oh Paritaechi, che in coreano e in italiano è stato tradotto come Bianca come la luna, che è un romanzo molto particolare e bello. E per ultimo consiglio io, dato che prima è stato consigliato questo romanzo, La guardia del poeta e l'investigatore, che parla della storia di Yoon Dong-joo, a questo punto io consiglierei di leggere la raccolta di poesie di Yoon Dong-joo, che è stata tradotta in italiano come Vento blu, da Eleonora Manzi. Quindi penso che per gli italiani c'è un po' di tutto, tra romanzi storici, femministi, perché Prenditi cura di lei è abbastanza femminista, e poi poesia anche.
Quindi sì, abbiamo tutte le carte per scoprire meglio la Corea, parteciperemo alla giornata coreana, siamo sempre vigili sui vari siti in modo che se si organizzeranno nuove giornate ci saremo. Io vi ringrazio della vostra disponibilità e vi saluto tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Ciao!
Grazie,
Annyeonghaseyo!
Siamo in Corea del Sud, torno agli anni 90 attraverso anche qui un ritratto adolescenziale, quantomeno delle adolescenti o quantomeno di uno spaccato delle adolescenti coreane.
Sì, in questo volume Anko, diciamo, racconta la sua adolescenza. Effettivamente siamo alla fine degli anni 90 a Seul. E quello che racconta è durissimo, nel senso che da questo fumetto esce fuori il ritratto di una società patriarcale pervasa dalla violenza e alle prese con il collasso economico, la tutela del Fondo Monetario Internazionale, l'autrice racconta la durezza della condizione di adolescente all'epoca in Corea. E, diciamo che innanzitutto un fumetto molto molto bello, in cui il disegno in bianco e nero che viene accompagnato in realtà da un testo essenziale. Il disegno è molto bello, è proprio asciutto, tagliente, come la storia che racconta. Il fumetto è strutturato attorno a una serie di flashback che riportano la narratrice, che è una fumettista trentenne e si chiama Chinju, ai tempi della scuola, facendo riemergere delle notti buie e degli strani odori. Lei racconta come all'epoca era il tamburo del quartiere, usa questa espressione fortissima perché veniva picchiata sia dal padre, un piccolo imprenditore colpito dalla crisi finanziaria, come molti altri all'epoca, ma anche dai professori e dai vicini, dai fidanzati. Attorno a Chinju ci sono una serie di altre ragazze cattive che vengono accomunate dai soprusi subiti che però, e questa è la forza un po' del fumetto, scelgono, nonostante i pugni, gli stupri tutte le difficoltà fortissime che segnano le loro vite, di continuare a fare quello che hanno voglia di fare e quindi fumano, anche se per una donna nella Corea di allora come nella Corea di oggi non è una cosa che si fa. Continuano a ubriacarsi, a marinare la scuola e persino a divertirsi. Attraverso il fumetto scopriamo una spietata galleria di personaggi maschili che sono praticamente capaci di esprimersi soltanto attraverso la violenza e attraverso l'oppressione, ed è una violenza sistemica che invade ogni ambito della società e di cui le donne non sono esenti, perché oltre, diciamo, al padre, ai professori e a quelli di cui ho parlato prima, anche la madre di Chinju colpisce all'occorrenza la figlia, però allo stesso tempo arriverà a pagare una professoressa perché smetta di picchiare la figlia, che diventa a sua volta una bulla a scuola e picchia le studenti più giovani. Quindi insomma, nella società in cui vive la protagonista praticamente i legami sono estremi e il consenso non esiste assolutamente. La forza molto importante di Anko in questo fumetto è il fatto che il racconto, nonostante diciamo quello che esce fuori, che è molto molto duro e che non risparmia nessuno, rimane un racconto molto sottile. Le protagoniste non vengono mai dipinte come vittime e non si vivono come tali. E loro cercano di resistere come possono, condividendo il loro vissuto, ed è il legame tra queste ragazze cattive che svolge un ruolo essenziale. Poi vabbè, non vi voglio raccontare tutto. Infatti,
non spoileriamo il fumetto. No, io condivido precisamente la tua analisi. È vero che è bella proprio questa, è molto affascinante il fatto che loro non si sentono assolutamente come delle vittime, anzi, ma reagiscono sempre anche con, volendo, anche rilanciando sistematicamente, comunque non intimorendosi, perché poi dietro la natura proprio della violenza c'è appunto la sottomissione, e loro non sono mai sottomesse, preferiscono prendere la manica dei randellate e comunque non smettere di fumare o di uscire la sera, per esempio. Se la giocano sempre con grandissima forza. E poi è curioso anche il fatto, e questo è anche abbastanza insolito, io che vado spesso a presentazioni di fumetti, avere autori o autrici che vengono da fuori dall'Europa è sempre molto molto difficile, e questa volta appunto avete l'autrice ospite da Tuba giovedì, lo ripeto, sì. Giovedì alle
e
ore
qui bisogna... 19. Sì, giovedì alle ore 19 al Pigneto da Tuba. Bisogna salutare il lavoro fatto dalla casa editrice, sì, di Anko, che è Canicola, e che appunto è riuscita a organizzare senza aiuti esterni, diciamo, questo tour, per cui portano anche in varie città, e noi siamo molto contente che abbiano scelto Tuba, insomma, per fare questa presentazione.
Comunque un bel volume di 180 pagine circa, costa 18 euro, un bel fumetto. Sì, anche per chi non è abituato alla lettura del fumetto, è un fumetto che io comunque, è una lettura che consiglio
assolutamente.
Niente, sì, io ti ringrazio proprio... ti ringrazio, anzi sì. No, in chiusura, quanto manca a Bande Dessinée, che poi, rimanendo sul fumetto,
a Bande Femme,
a Bande Femme, scusa, non è secco ora stasera l'età,
allora,
però la pronuncia era giusta, dai.
Allora, Bande Femme è il festival di fumetti e illustrazioni che la Libreria delle Donne Tuba organizza ogni anno a Roma, al Pigneto. Quest'anno si svolgerà dal 14 al 16 giugno e ci saranno 14 mostre, tante presentazioni, dei live painting, anche concerti e DJ set, sarà accessibile alle sorde e ai sordi, assolutamente gratuito, e oltretutto, vabbè, come al solito ovviamente, diciamo, questo festival parlerà di una serie di tematiche che ci stanno molto a cuore, quindi dalla sessualità al genere, alle periferie, visto che si svolge al Pigneto, e all'immigrazione anche, e darà risalto alle giovani, ai giovani illustratori e illustratrici.
Tanto avremo tempo comunque per parlarne da qui alla...
Come?
Avremo tempo, sì, da qui a metà giugno di presentarlo bene. Dimmi, vai.
C'è una cosa che mi preme dire, perché c'è poco tempo, quest'anno abbiamo anche lanciate delle call. Una che si chiama Fare Rivista ed è un laboratorio di 32 ore con delle docenti del calibro di Laura Scarpa, Giulia Argnani, Assia Petricelli e Gemma Vinciarielli, che si svolgerà a maggio. È assolutamente gratuito, sono 32 ore di formazione e bisogna iscriversi entro il 2 maggio, quindi vi invito a visitare i canali social di Tuba e la pagina Facebook di Bande Femme per avere più informazioni. E poi c'è anche una call per le mostre, appunto, che trasformeranno il Pigneto in una galleria diffusa nei giorni del festival e oltre, questa scade si chiama Periferie Plurali e scade il 13 maggio, e quindi invitiamo tutte le aspiranti fumettisti e gli aspiranti fumettisti a candidarsi, proporsi, insomma.
Perfetto, io ti ringrazio.
What's the matter with your life? Why you gotta mess with mine? Don't keep sweating what I do, 'cause I'm gonna be just fine. Check it out. If I wanna take a guy home with me tonight, it's none of your business. And if she wanna be a freak and sell it on a weekend, it's none of your business. Now you shouldn't even get into who I'm giving skins to, it's none of your business. So don't try to change my mind, I tell you one more time, it's none of your business. Now who do you think you are? Put in your G2 cents in. Don't you got nothing to do? Then worry about my friends. Check it. I can't do nothing, girl, without somebody bugging. I used to think that it was me, but now I see it wasn't. They told me to change and call me names, and so I popped one. Opinions are like assholes, and everybody's got one. I never poke my nose where I'm not supposed to. Believe me, if it's something that I want, I'm stepping closer. I'm not one for playing high pole like the Hasa Diddy 90210 type of hoe. I treat a man like he treats me. The difference between a hooker and a hoe ain't nothing but a feat. So hold your tongue tightly, wish you could be like me. You're popping all that mess only to stress and to spite me. Now you could get with that or you could get with this, but I don't give a shit, 'cause really it's none of your business.
1993, S&P, packing and macking, bamboozling and smacking suckers with this track in. Throw the beat back in.
If I wanna take a guy home with me tonight,
it's none of your business.
And if she wanna be a freak and sell it on a weekend,
it's none of your business.
Now you shouldn't even get
am I to break before you understand that your double standards don't mean shit to me? I know exactly what you say when I turn and walk away, but that's okay, cause I don't let it get to me. Now every move I make, somebody's clocking, so ask me nothing, will you just leave me alone? Never mind who's the guy that I took home to bone.
Okay, Miss Thing never giving up skins. If you don't like him or his friends, what about that Benz? Your pet pet's got an ill rep with all that macaroni trap for rap, you better step, or better yet, get your head checked, cause I refuse to be played like a Venus and trick deck of cards.
Ciao a tutte e tutti, finalmente sono tornata anche io. Spero che vi ricordate di me. Siamo su Tabula Rasa 87.9, sono le 20.59, siamo super puntuali. Oggi vi parlerò di un libro che vi ho già consigliato nell'ultima puntata di Tabula Rasa del 2022, che è Buio in Sala di Jung Myung Lee, edito da Sellerio, e ne parlerò con la traduttrice Benedetta Merlini, che salutiamo. Ciao Benedetta.
Buonasera a tutti.
Allora, innanzitutto una domanda così giusto per regolarmi nel corso della puntata: se devo pronunciare l'autore Jung Myung Lee o Lee Chun Myon?
Alla coreana sarebbe Lee Chun Myon, prima il cognome e poi il nome.
Ok, allora lo pronunceremo così nel corso,
diciamo,
del...
Se vogliamo essere italiani è Jung Myung Lee.
Ok.
Se vogliamo essere coreani, Lee Chun Myon, con la pronuncia coreana, però va bene lo stesso.
Okay.
È sempre un po' un problema.
Allora, il libro è stato pubblicato nel 2022 appunto da Sellerio, è il secondo libro pubblicato di quest'autore, tradotto sempre dalla nostra ospite. Il libro precedente era La guardia, il poeta e l'investigatore. Lee è uno dei grandi romanzieri contemporanei della Corea del Sud, e la prima domanda è come Lee è arrivato a questo successo, cosa pensano effettivamente i coreani di Lee?
Allora, Lee Chun Myon è, diciamo che è nato principalmente come giornalista, e io ho avuto modo di incontrarlo sia in Italia sia in Corea, parlando proprio delle problematiche della traduzione dei suoi libri o meno. E lui ha sempre detto che il giornalista, come sappiamo anche noi, effettivamente deve descrivere la realtà oggettivamente, obiettivamente, senza esprimere le proprie opinioni, e quindi ha quelle righe, quel massimo di righe in cui deve esprimere e raccontare la storia per quella che è. Dopo un po' si è reso conto giustamente che questo gli andava un po' stretto, e giustamente ha deciso di coniugare la sua passione per la storia, perché comunque sia tutti i libri che fino adesso lui ha scritto e che sono stati pubblicati in Italia hanno tutti un fondamento storico vero, a cui poi dopo lui ha dato il via a storie intrecciate e anche, diciamo, fantasiose, inventate, però sono sempre con cose, fatti realmente accaduti, da cui lui poi trae ispirazione. E lui ha detto: questa è la libertà di poter esprimere poi veramente quello che voglio scrivere, e di raccontare fatti sì per quello che sono, però dargli anche un allure, un fascino, diciamo, letterario, perché molto spesso lui afferma che parlare di storia è problematico. Quindi catturare l'attenzione dei lettori è sempre un problema per lo scrittore, ed effettivamente lui riesce sempre a farlo, perché oltre al fatto storico di per sé si aggiunge sempre un omicidio, o comunque sia un qualcosa che deve essere scoperto, un intrigo, un enigma che deve essere risolto. E questo forse è il successo che l'ha portato anche alla fama, non solo in Corea ma anche, diciamo, in Europa, diciamo nell'Occidente e anche in Italia. Però devo fare una rettifica, perché il giornale è stato pubblicato sì da Sellerio con due romanzi, però è il terzo romanzo di giornale che viene pubblicato in Italia.
Sì, il primo era sempre stato tradotto da te, ho il titolo inglese, ma non... Sì, nel 2006 ha esordito con il primo romanzo che poi è stato pubblicato.
Sì, il primo romanzo è del 2006 che ha avuto anche una trasposizione, diciamo, seriale in Corea, e devo anche dire che tutti i suoi romanzi, anche diciamo La guardia del poeta e l'investigatore, è stato trasformato però in film questa volta, sono stati diciamo presi i diritti ed è stato trasformato in un film. E anche l'altro, diciamo, romanzo che non è della Sellerio in Corea ha avuto grande successo perché c'è stata la trasposizione, diciamo, in drama, in serie televisiva. Quindi diciamo che ha molto successo sia dal punto di vista letterario ma anche dal punto di vista televisivo.
Come ci hai già detto,
le domande risultano accattivanti in qualche modo.
Sì, come ci hai già detto, quindi lì pubblica, parla principalmente della storia coreana. Io ho letto anche i suoi altri libri e effettivamente prende, almeno nei libri pubblicati in Italia, tre periodi di storia differenti, molto particolari, anche molto duri per la Corea, ma che sono appunto differenti. La cosa che mi ha fatto pensare è il fatto che invece in Italia principalmente tendiamo a ricordarci storicamente quasi sempre solo dell'antica Roma, della Seconda Guerra Mondiale e dell'immediato dopoguerra. Quindi appunto volevo chiederti qual è invece il rapporto che ha la Corea con la storia, come appunto ce la mostra anche lì nei suoi romanzi, una storia differente con vari periodi diversi che vengono sempre resi accattivanti.
Allora, è una domanda un po' particolare a cui è anche un po' difficile rispondere, soprattutto per il fatto che la Corea dal punto di vista storico per un lunghissimo periodo è stata, diciamo, influenzata dalla Cina o in qualche modo dal Giappone e non è mai riuscita ad avere una propria libertà come Stato. Libertà come Stato che ha raggiunto dopo la fine della dominazione giapponese, quindi dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, e prima nel periodo, diciamo, della Corea classica, della Corea antica, era, diciamo, vassallo, stato cuscinetto della Cina in qualche modo. Quindi non ha avuto mai una propria identità culturale che ha iniziato ad avere appunto dopo la fine della guerra mondiale. E lì nei suoi libri, come hai ben detto, prende in esame i periodi storici più importanti della Corea. Con La guardia del poeta e l'investigatore parla appunto della Seconda Guerra Mondiale, di quello che è successo tra i coreani e i giapponesi durante il periodo in cui noi avevamo, diciamo, il fascismo e tutto quello che è successo intorno alla Shoah. Ed è un po' quello che è successo anche diciamo in Corea, e che i coreani hanno subito dai giapponesi perché erano il popolo colonizzatore. E nell'ultimo libro lui invece parla della Corea che inizia ad essere moderna, siamo negli anni 80, quindi la Corea si apre in qualche modo al mondo, è nel pieno del boom economico, dell'industrializzazione, però purtroppo pur avendo iniziato ad avere vita propria, ad essere, diciamo, sorta politicamente come repubblica, fortunatamente negli anni 80 diciamo il governo politico, pur essendo una repubblica, assume più la forma di una dittatura, e infatti iniziano negli anni 80 e anche verso la fine degli anni 70 un po' una sorta di regime dittatoriale che punta tutto un po' sulla repressione e sulla censura, ed è quello che mostra lì appunto con Buyeon Sale, dove abbiamo le sommosse, le rivolte studentesche che vogliono andare contro il regime prima di Park Chung-hee e di Chung Do-hwan, i quali cercano un po' di reprimere la libertà di pensiero e di opinione, dove appunto i servizi cosiddetti segreti, che si dovrebbero occupare solo dello spionaggio o meno, invece sono una sorta di polizia di Stato che cerca di eliminare qualsiasi tipo di sommossa, repressione, e di reprimerla fin dall'inizio. Ed è quello che ci fa vedere lì, ed è quello che è successo poi, che è scoppiato fragorosamente con il massacro del Gwangju del 1980, che è stato un episodio aberrante e abbastanza sanguinario, dove moltissimi studenti sono morti, e dove addirittura proprio il presidente ha detto che dovevano essere repressi in qualsiasi modo. Quindi è un periodo, quello che viene descritto nel libro, particolare, e lo vediamo anche quando c'è appunto la censura, dove tutto viene ricontrollato, riletto nei minimi dettagli per non poter dar adito a delle malinterpretazioni in qualche modo. Gli anni 80 sono particolari perché c'è anche il boom, diciamo, della letteratura femminile che inizia a nascere, perché le donne prima non avevano mai avuto così tanta importanza dal punto di vista sociale, quindi è un periodo di sconvolgimento in tutti i sensi, soprattutto gli anni 80. Però la storia della Corea è particolare perché non ha, fino diciamo al 1945, la Corea non ha mai avuto una propria identità culturale, e poi dopo neanche 5 anni di, diciamo per così dire, libertà dalla dominazione giapponese, da tutto il retaggio culturale del confucianesimo legato alla Cina, dopo è scoppiata la guerra, quindi fra le due Coree si è dovuto ricominciare tutto da capo, perché è stato completamente rasato un paese che si è trovato ad essere diviso. Quindi lì, in maniera elegante, gentile e non cruenta sì, però in maniera molto velata, riesce a descrivere in maniera dettagliata quello che è veramente successo, senza far rimanere, diciamo, sia lo lettore o lo spettatore, se si trasforma in serie o in film, o chi vuole solo conoscere attraverso la letteratura un po' di storia coreana, qualcosa che è stato veramente grave, però lo fa anche con una sorta di, non dico, di delicatezza e gentilezza,
è
cosa
vero,
che poi nella realtà non c'è stata.
Sì, è una cosa infatti che ho apprezzato in tutti i suoi libri. Lì, In buio in sala, come abbiamo detto, ambientato negli anni Ottanta, racconta il periodo storico seguendo le vicende di un autore teatrale, Taejo, che è appena uscito dall'università, e cerca di creare delle opere teatrali che possano realmente emozionare il pubblico, ma che, come hai anche già spiegato, dovevano comunque passare per la censura. Quindi lui ha anche vari problemi morali legati alla bellezza delle opere che andrà a creare. Le opere subivano numerosi tagli, poi appunto si seguono le vicende del protagonista, legate anche e soprattutto a Giulio Cesare, alla sua trasposizione di Giulio Cesare di Shakespeare e di Medea. Le opere subivano quindi tutti i tagli, ed effettivamente però c'è stato qualcuno che è riuscito a affrancarsi da questa censura, in parte come ha fatto Taejo nel libro.
Molto spesso riuscivano in qualche modo ad arginare la censura perché parlavano della loro situazione, di quello che era successo agli autori stessi. Molto spesso descrivevano quello che avevano vissuto sulla propria pelle, però era non potevano mai fare critiche dirette. Non c'è mai un'opera, diciamo, coreana che esprima direttamente sentimenti di odio o di critica forti nei confronti del regime o dei confronti del governo, o meno, perché nessuno si permetteva, anche perché appena si poteva notare una cosa del genere venivano subito, diciamo, repressi o comunque sia incarcerati. Quindi il dilemma che si viene a porre, ed è anche il dilemma che c'è stato durante, diciamo, la dominazione giapponese, quindi durante il periodo in qualche modo dal 1910 al 1945, è: continuare a vivere o esprimere il proprio dissenso nei confronti di una forma di governo e quindi morire, oppure continuare a scrivere, che è la nostra passione, quello che vogliamo fare, però cercare di adattarsi a quelle che sono le regole che ci vengono imposte. Quindi è un po' anche il dilemma che si ritrovano anche gli spettatori coreani negli anni 80, quindi continuare a scrivere perché è quello che ci piace, quello che desideriamo, oppure inimicarci, diciamo, il potere, e quindi porre fine in qualche modo alla nostra vita, però essere fedeli a noi stessi. Quindi c'è sempre un po' stato in questo dilemma all'interno della Corea, a partire dai primi anni del Novecento, per così dire, perché questa era la realtà, la censura, e quindi trovarsi davanti a morte certa oppure esprimere liberamente la propria libertà di pensiero e di opinione, e però trovare morte certa poco dopo. Quindi è sempre stato un po' complicato.
Una delle
metà degli anni 90.
Una delle caratteristiche di Lee, che abbiamo appunto citato già, oltre all'ambientazione storica, alla sua eleganza nello scrivere, è anche la creazione di personaggi complessi e sfaccettati, sia che siano di fantasia, come il protagonista di Buio in Sala, sia personaggi realmente esistiti, come il poeta Yeon Dong-joo, protagonista invece della Guardia, il poeta e l'investigatore. È una scrittura coltissima, con moltissimi riferimenti letterari, musicali e cinematografici. Grafici. Ho già detto infatti che in Buio in Sala vediamo Taijo alle prese con una riscrittura del Giulio Cesare di Shakespeare, però cita anche tantissime altre opere occidentali, addirittura sono citati dei film italiani, Sofia Loren, fino ad arrivare a quella che poi sarà un po' il suo Canto del Cigno, che è questa riscrittura di Elettra. Ci sono quindi tutti questi riferimenti culturali all'Occidente, ma non mi è mai capitato di vedere in libri occidentali un simile rimando alla cultura orientale. Quindi volevo sapere qual è il rapporto, come si è sviluppato questo rapporto soprattutto culturale tra la Corea e tutta la cultura occidentale.
Innanzitutto dobbiamo partire dal presupposto che la letteratura coreana è una letteratura giovane se comparata alla letteratura occidentale, perché comunque sia hanno iniziato ad avere le prime opere veramente importanti solo a partire dall'anno 1000. E i riferimenti culturali all'Occidente ci sono perché l'Occidente viene sempre visto come qualcosa da ammirare e da cui prendere ispirazione. Perché anche quando ho incontrato lì, gli ha detto: noi siamo venuti in contatto soprattutto all'inizio con i russi o con i poeti, gli scrittori simbolisti francesi, che poi si ritrovano molto nelle opere di Lee, ma anche di altri autori coreani, e sono quelli da cui prendono maggiormente spunto, perché sono quelli i primi con cui sono venuti in contatto i coreani, quindi sono i primi contatti di letteratura occidentale, e molto spesso i coreani hanno bisogno all'interno delle loro opere, anche se molto probabilmente non ce n'è bisogno, di fare sfoggio in qualche modo della loro conoscenza del mondo che è al di fuori della Corea, delle loro quattro mura diciamo di paese, e di dire: noi esistiamo ma guardiamo anche fuori, e guardiamo anche l'Occidente come fonte di ispirazione. Questo è forse uno dei motivi. Devo anche dire che, come hai detto un po' tu, che nei libri occidentali si vede poco riferimento all'Oriente, perché molto probabilmente, lo dico anche io da studiosa insomma di Oriente, o comunque sia anche da occidentale in primis, l'Oriente non è mai stato approfondito veramente dal punto di vista storico-culturale, neanche nei libri di scuola, nei libri scolastici. Io in primis faccio mia colpa, per esempio, di quello che è successo nella Guardia e poi dell'investigatore, di quello che hanno subito i coreani da parte dei giapponesi. Io sapevo pochissimo, anche perché la cultura coreana, la cultura giapponese, dato che sono influenzati un po' dal confucianesimo, dallo scientismo meno, fanno fatica a dire sì, abbiamo sbagliato, a dire ok, siamo colpevoli di qualcosa, quindi preferiscono non dirlo, non ammetterlo, come invece non è successo con gli errori dell'Olocausto, almeno che abbiamo insomma chiesto scusa per quello che è successo. Loro fanno fatica ad ammettere che hanno sbagliato in primis, e anche il fatto che forse anche la nostra concezione occidentale, che noi l'Oriente lo guardiamo, però non lo guardiamo mai con occhi diversi, dire forse dovremmo approfondire alcune questioni, perché poi dopo, quando io da traduttrice poi vedendo queste cose mi sono poi dopo andata a documentare maggiormente, in primis sono rimasta leggermente scioccata per quello che è successo, però noi parliamo sempre di quello che è successo degli ebrei, ma non di quello che è successo in Corea o in Giappone, che è praticamente un po' la stessa cosa. Quindi diciamo, mentre l'Oriente guarda all'Occidente sempre come punto di riferimento, l'Occidente non prende mai o quasi mai come riferimento l'Oriente. questo è un po' il problema, una concezione di forse di mentalità.
È vero, io infatti mi sono avvicinata alla storia della Corea tramite dei drama che ho visto e che parlavano più o meno del periodo in cui è ambientato, un po' precedente, il periodo in cui è ambientato La Guardia, il poeta dell'investigatore, uno dei quali era Mr. Sunshine, che parla appunto dell'arrivo dei giapponesi, anche se in modo ovviamente estremamente romanzato rispetto a come fa lì, e poi ho approfondito da lì arrivando anche alle opere di quest'autore. E a proposito anche a quella che è la conoscenza culturale ma anche letteraria delle opere orientali, volevo farti una domanda legata alla traduzione. Molto spesso infatti ci sono polemiche legate alla traduzione perché non vengono fatte traduzioni dalla lingua originale, soprattutto se si tratta di lingue orientali o estremo orientali, ma da una versione inglese. Ed è successo con un libro coreano molto famoso, anche ha suscitato un po' di polemiche. Come mai si preferisce snaturare in parte alcuni libri facendo una traduzione della traduzione, piuttosto che affidare il lavoro a chi invece può tradurlo magari dalla lingua originale? Qual è la tua opinione in merito anche al tuo lavoro e alla tua esperienza come traduttrice?
Quanto devo essere onesta?
Onestissimo, puoi essere onestissima.
E allora, secondo il mio punto di vista e il punto di vista forse anche un po' delle case editrici, a seconda insomma di quanto importanza possono dare, è prettamente economico.
Sì, lo immaginavo che il problema principale fosse
è prettamente economico. Secondo me è prettamente economico. Purtroppo è così, ma molto spesso ci si ritrova ad avere, come hai detto tu, dei romanzi che sono snaturati, oppure prendendo ad esempio la versione che è già uscita in inglese, anche se io l'ho tradotta in coreano o altre cose, di fare i tagli all'inglese che poi snaturano in qualche modo il romanzo. È una questione economica, perché giustamente l'inglese è più io adesso faccio l'esempio con l'inglese perché è la lingua globale, la lingua della globalizzazione che tutti dovrebbero conoscere, che diciamo giustamente vengono pagati molto meno e ti possono tradurre anche in poco tempo, perché bene o male dizionari di inglese o altre cose si trovano. Dico, le persone che conoscono il coreano bene o meno ce ne sono poche, e quindi è logico che uno chieda un compenso maggiore, quindi è più una questione di puramente economica. Poi devo anche dire però che dalla parte nostra le case editrici stanno un po' cambiando idea, perché la Corea punta alla diffusione della letteratura coreana, quindi ci sono anche delle sovvenzioni da parte del Ministero, diciamo, della cultura e dell'istruzione coreana che diciamo appoggia le traduzioni di libri coreani da parte di paesi esteri, pagando le spese della traduzione o anche della stessa pubblicazione, e in questo modo riescono a contenere diciamo l'uscita di soldi. Però quando non ci sono queste sovvenzioni è logico che chiedano la traduzione dall'inglese, perché il costo è molto inferiore.
Pensare questo, sì, mi aveva fatto pensare questo soprattutto il fatto che il libro a cui mi riferisco, non so se qualcuno ha captato qual è, ovviamente non lo dirò, è comunque pubblicato da una casa editrice che non è piccola, quindi mi faceva ancora più specie con questo discorso puramente economico. Visto che ci stiamo addentrando in questo discorso, volevo però che ci facessi invece un incoraggiamento, un incoraggiamento a chi vuole intraprendere il percorso della traduzione in generale, non per forza dall'inglese, e come sei arrivata tu a questo lavoro.
Allora, io devo tutto al mio professore di coreano, che considerava un mio mentore o meno, perché ha avuto fiducia in me e nelle mie capacità. E devo anche dire che tradurre ti deve piacere, ti deve piacere molto, perché altrimenti non riesci a farlo, perché devi entrare in una sorta di sintonia con quello che c'è scritto, e molto spesso tu quegli autori non li conosci o non hai modo di avere dei contatti, quindi attraverso la lettura devi capire espressamente che cosa intende dire, perché in coreano molto spesso dei termini vengono detti sempre nello stesso modo, però noi in italiano abbiamo molte sfumature, molte sfaccettature, quindi il traduttore deve essere abile, ma questo è anche per le altre lingue, però a maggior ragione anche per il coreano, a maggior ragione per il coreano deve essere abile di capire in quel momento qual è la parola più idonea da usare. Se in quel momento deve essere più forte nel significato, usare più delicatezza, morbidezza, dolcezza, gentilezza. Quindi è complicato, perché è anche un lavoro di revisione dei termini, anche perché molto spesso io sì lo leggo, però voglio evitare di vederlo tutto, quindi me lo leggo volta per volta e me lo traduco volta per volta, e poi alla fine ti ritrovi con il colpo di scena, e quindi devi ricambiare un po' tutto, e allora dopo, vedendo come va a finire, devi ricambiare un po' i termini, perché ti rendi conto che forse in quel passaggio devi essere meno cruento, meno violento, forse devi esprimere un po' più di delicatezza, di dolcezza o ironia o meno, che magari diciamo in coreano si nota e non si nota. E soprattutto è molto difficile, quando si tratta di queste lingue, riuscire a, quando ci sono i giochi di parole o per così dire modi di dire, trovare una trasposizione diciamo in italiano che possa rendere l'idea, perché molto spesso non c'è. Quindi tradurre è bello, ma è anche faticoso, ti deve piacere molto, perché devi avere una buona conoscenza dell'italiano, e soprattutto ti devi rendere conto che le parole che usi sono un'arma, ma è un'arma che può avere tanta importanza, perché le parole sono importanti molto spesso, come ha detto anche nella guardia poeta l'investigatore, attraverso le parole di Jung Dong-ju danno speranza e possono alleviare e lenire il dolore, però possono anche ritorcersi contro ed essere un'arma a doppio taglio e ferirti. Quindi devi essere anche questo in senso generale, però quando traduci devi essere capace di capire il senso e di dire forse l'autore intendeva dire questo, essere attento anche a quello che, ai termini che usi, e dare più sostanza o stress, per così dire, ad una parola o ad un passaggio rispetto ad un altro. Molto spesso è difficile, però se veramente ti piace è bello, perché tu riesci a dare vita a qualcosa che non era tuo, e come mi definisco io sono anonimamente famosa, nel senso che tu ti rendi conto che stai dando vita a qualcosa che non era tuo, ma lo rendi tuo in qualche modo, perché tu stai ridando voce in maniera diversa a qualcosa che è stato fatto da un'altra persona. E iniziando a fare la traduzione, ma anche prima avevo questa questione di vedere, ma questo libro di questo autore inglese o francese, ma chi l'ha tradotto? Perché noi lo vediamo in italiano, ma quel libro è in francese. Quindi tanto di cappello sia all'autore, ma anche a chi lo traduce, perché se non ci fossero buoni o degli ottimi o dei buoni traduttori, il libro non avrebbe vita, non diventerebbe poi quel libro importante, o non avrebbe una vendita così importante se non ci fossero persone capaci di tradurlo in maniera giusta. E anche un ringraziamento a chi poi dopo fa anche il lavoro tutto dietro che c'è dalla parte della casa editrice. Quindi il traduttore, se ti piace veramente giocare con le parole e entrare in sintonia con gli autori, è un bel lavoro nonostante tutto.
Con
alla fine magari non ti ripaga economicamente in qualche modo, però ti ripaga in qualche modo nell'anima. E i libri coreani, avendo molti riferimenti anche alla cultura occidentale, a cose che poi neanche io conoscevo, ti arricchiscono anche culturalmente in qualche modo. Io ho preso talmente tanto che adesso anche quando vedo programmi di intrattenimento e vedo delle domande, riesco anche a rispondere e dico qua l'avevo trovata all'interno del libro, adesso lo so. Quindi libri che uno magari odia leggere, la lettura è pesante, è noiosa, alla fine valgono, e la cultura vale ed ha un peso molto importante.
Proprio quindi continuando su questo discorso, vorrei farti la nostra domanda conclusiva di rito, cioè appunto un consiglio di lettura, un libro che hai letto e che ti è particolarmente piaciuto o che stai leggendo e che vuoi consigliare alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori.
Allora, in realtà ne ho due, perché se vogliamo dare retta alla versione acculturata, dato che ormai Shakespeare è un po' diventato il mio cane da guardia, ho riletto con piacere l'Amleto. Se poi invece vogliamo avere una lettura un po' più piacevole, un po' più leggera e senza pensieri, stavo leggendo adesso la bellissima serie della Gazzola, In questione di Costanza, che è il primo libro.
Ti ringrazio.
Quindi è l'alternativa, diciamo, culturale, che quella, diciamo, di svago e leggera.
Così chi ascolta può scegliere su quale dei due libri buttarsi. Ti ringrazio tantissimo per la nostra chiacchierata. Vi ricordo che abbiamo.
Grazie a voi.
Vi ricordo che abbiamo parlato appunto con Benedetta Merlini, la traduttrice di Buio in Sala di Jung Myung Lee o alla coreana Lee Chon Myon, edito da Sellerio. Grazie.
Grazie a voi.
Torniamo per questo finale di puntata coreana speciale con Tabula Rasa, sono le 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Se volete continuare a riascoltare e ascoltare Radio Onda Rossa, dovete per forza sostenerci con il radioabbonamento che sta per scadere proprio in questi giorni. Quindi andate sul sito di Radio Onda Rossa e sosteneteci o con il radioabbonamento o venendo ai nostri eventi oppure direttamente donando quello che potete per sostenere questa radio libera da più di 40 anni. Vi ringraziamo i nostri ospiti, le nostre ospiti per essere stati con noi, per aver reso molto coreana questa serata. Vi diamo appuntamento a settimana prossima, sempre di giovedì, sempre con i libri, sempre con Tabula Rasa, sempre su Radio Onda Rossa. It is what it is, and there's no explaining what it is.